Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le 8 e 8 minuti del mattino, magari ci fosse la rumba di Donna Consuelo a darci la scossa, già da ora invece niente, abbiamo ancora di fronte gli ultimi faticosi tornanti di stagione prima di riuscire a vedere il traguardo dell'estate, ma tranquilli, tutti tonici, siamo ancora in corsa, ce la faremo. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, il demone del tardi, subito a vedere che cosa dicono i giornali. E controllavo che sulle prime pagine dei giornali ci fosse ancora qualcosa su quello che è stato il tema della settimana, i giovani che non vogliono lavorare, invece oggi niente. Quindi facciamo un patto, ok giornali, ora che avete esaurito il filone giovani rifiutano le offerte di lavoro perché preferiscono il reddito di cittadinanza, facciamo che rilanciate il filone imprenditori rifiutano di pagare le tasse perché preferiscono il condono. No? Facciamo così, dai, vediamo domani se avete accettato la proposta. Grazie. Intanto di tasse torneremo a parlare più tardi. Comunque peccato davvero che l'occupazione giovanile, che andava così bene, adesso vada così male perché è arrivato sto reddito di cittadinanza a far casino. Ma intanto parliamo di candidati sindaci, parliamo di Michetti che è stato ufficialmente designato candidato sindaco del centrodestra a Roma e per noi, come dire, è una notizia bella e importante perché è un candidato su cui abbiamo investito editorialmente molto in questa trasmissione, che vi abbiamo più volte proposto attraverso la sua rubrica La Pulce e il Prof in onda quotidianamente ai microfoni di Radio Radio, l'ho scoperto oggi, dove è stato fortemente voluto da Furio Focolari. Ve lo ricordate Furio Focolari? Il cronista Rai, quello che commentava la Lazio e Alberto Tomba? Bene, pare che l'abbia voluto proprio lui, che adesso sta a Radio Radio e che tra l'altro c'ha un fratello Avio, Avio Focolari, che non solo è andato a Italia's Got Talent a fare Morricone con il fischio, ma pare sia stato anche l'autore di uno degli inni della Lazio. Vabbè, adesso sto divagando e quindi torniamo su Michetti, di cui oggi si scrive quello che già sapevamo, quello che già vi abbiamo raccontato, però lo si intervista anche, non c'è quotidiano che oggi non intervisti Michetti, lo fa La Stampa, lo fa Il Corriere, lo fa La Repubblica, lo fanno un pochino tutti e si cerca di capire qualcosa di più della sua storia politica. Per esempio, nell'intervista che gli fa La Stampa, lo fa Federico Capurso, gli si chiede: in politica come si declinano i suoi principi? E lui risponde: sono per la patria e per i diritti fondamentali dell'uomo, sono un cattolico, sono un liberale, ma perché ha votato in passato, ha votato per Berlusconi, perché quello sembrava il ritratto che ne emergeva, ho sempre guardato il valore e la qualità dell'uomo a prescindere dai partiti. Così dice Michetti, che invece poi altrove, per esempio nell'intervista al Messaggero, torna su quelli che sembrano essere poi i suoi valori fondanti e il suo mondo di riferimento, che è quello della Roma dei Cesari, Roma caput mundi, continua a ripetere Michetti intervista per intervista, giorno per giorno, e oggi al Corriere della Sera dice addirittura: penseremo alle cose utili come facevano i Cesari, e quindi in questo continuo riferirsi ai tempi gloriosi del impero romano. Nel programma, che ancora non c'è, potrebbe esserci anche la guerra da portare ai Galli e ai Britanni. Naturalmente poi si citano le varie gaffe di cui è stato protagonista in questi giorni in cui maturava la candidatura, da quella sì sul saluto romano più volte ripresa, ma anche da quella sul vaccino, perché qualche giorno fa, lo ricorderete perché ne parlavamo settimana scorsa, ha detto che il vaccino è come il doping praticato un tempo nei paesi dell'est, non siamo delle cavie, ha detto Michetti, poi si è accorto della gaffe e quindi è corso ai ripari, non solo vaccinandosi ma facendosi il classico selfie da vaccinazione pubblicato sulle sue pagine di Facebook. Ma il professor Michetti, candidato sindaco di Roma, come sapete l'abbiamo conosciuto e continuiamo a conoscerlo soprattutto attraverso quei momenti immortali che regala ogni mattina sulle frequenze di Radio Radio, che sono diventate anche nostro patrimonio, quelli della Pulce. E il prof, che come avete imparato a capire, hanno un po' più o meno sempre lo stesso schema, no? Allora, ci sono i vicini di casa che o fan casino o delinquono o si fanno le canne, allora si chiama la polizia, arrivano i carabinieri e a quel punto tendenzialmente vengono arrestati, anche in questo capitolo intitolato Disturbo della quiete pubblica.
La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la Pulce con il prof, 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 prof. La Pulce è impertinente, ma la soluzione è sapiente. Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
Pulce, ma che fa? Dorme. Su, si svegli.
Chi è? Chi c'è? Ah, è lei, prof Michetti. Sì, eccomi qua, ma che sonno.
Ma basta con i bagordi notturni! Lo vede che poi non ce la fa stare in piedi la mattina!
Magari, ma quali bagordi? Me povera! Non ho chiuso occhio! Il vicino è impazzito! Alle 2 di notte ha iniziato a gridare dal balcone per poi continuare anche in strada, urlando frasi e parole farneticanti. Sono dovute intervenire due pattuglie dei carabinieri. Lo hanno fatto rientrare in casa e piantonato. Ha svegliato tutti.
Beh, il disturbo della quiete pubblica è reato, punito dall'articolo 659 del codice penale.
Ma la mia vicina, so tutto io, mi ha detto invece con saccenza che è stato depenalizzato.
Eh no, Pulce, effettivamente il legislatore lo aveva inserito tra i reati da depenalizzare, ma poi non è stato incluso tra le fattispecie penali trasformate in illeciti amministrativi.
Ah, quindi verrà condannato?
È certo.
Non le bastano le mie occhiaie? Sono a brandelli. Vuole che le porto tutto il vicinato, prof. Michetti? Lei non sa chi sono io?
Lei pulce a brandelli? Sa cosa diceva Lucio Anneo Seneca? Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli.
La pulce è impertinente, ma la soluzione è sapiente. Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
Non ce ne pentiamo, non ce ne siamo mai pentiti, la soluzione è sempre sapiente. Come avete sentito ancora una volta, l'alto e il basso, la citazione della Roma dei Cesari, l'immortale battuta della pulce e del suo sonno, e poi avete imparato che se urlate frasi farneticanti potete essere arrestati. Stiamo continuando a conoscere meglio di chiunque altro il professor Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra al comune di Roma, e che, come avete sentito, regala consigli e suggerimenti importanti ai romani e a non solo. E ce n'è uno, scusate se indulgo ancora un po', so che sono entrato in fissa con questa cosa, ma consideratolo una sorta di safari etnografico all'interno delle candidature romane. C'è per esempio un consiglio che la pulce e il prof importantissimo danno a tutti quanti in vista dell'estate, perché qual è uno dei grandi problemi dell'estate? È quello che magari mentre sei in macchina in viaggio improvvisamente ti scappa la pipì.
Ehi, prof Michetti, che facciamo oggi?
Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo. Pulce, ma che fa? Si sta fermando in corsia di emergenza.
Prof Michetti, non ce la faccio più, mi scappa la pipì.
Ah, allora va bene. L'ultima sentenza della Cassazione afferma che l'improvviso bisogno fisiologico, anche se non dovuto a malfunzionamento organico, giustifica la sosta in corsia d'emergenza, chiaramente per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza stessa.
Lo giuro, mi sbrigo e mi libero in un attimo.
Pulce, sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.
La pulce e il prof. Sapere è potere.
Ragazzi, prof, sapere e potere, prof, 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 ma attenzione, perché adesso, e con questo andiamo a chiudere il capitolo sulla candidatura romana, attenzione perché siamo sull'orlo dello scoop pazzesco, perché anche voi vi sarete certamente invaghiti della canzoncina prof, 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 che fa da sigla a La pulce e il prof di Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. Ebbene, dovete sapere, questo è quello che ho scoperto, che l'autore si chiama Walter Rizzati, che è un apprezzatissimo autore di colonne sonore di diversi capolavori del cinema scollacciato degli anni 70. Ha firmato per esempio la soundtrack dell'Insegnante balla con tutta la classe, con Nadia Cassini, Lino Banfi, Alvaro Vitali, e anche quella di Mia moglie torna a scuola, probabilmente il momento più alto della cinematografia di Carmen Russo, ma anche altre pellicole quali Perino, La peste alla riscossa, La locanda della maladottia, Adolescenza o anche Alla ricerca dell'impero sepolto. Ma, e qua arriviamo alla scoperta, Walter Rizzati è stato anche l'autore della colonna sonora di uno dei grandi classici di Bud Spencer e Terence Hill, ovvero Io sto con gli ippopotami. E come faceva il tema di Io sto con gli ippopotami? Faceva così, sentite. Ecco, l'avete sentita? Rock! rug, rug, invece di prof, 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 ma è assolutamente identica. Ora, qua la scoperta pazzesca di cui siamo stati autori, che può suggerire o l'autoplagio oppure il fatto che gli abbia rifilato una cosa che aveva già utilizzato per un'altra cosa, per la sigla della trasmissione. Evidentemente non c'è dolo, ma se siete dubbiosi, siete di quelli che avete valutato più volte se effettivamente Michael Jackson avesse plagiato Albano o se i Maneskin fossero a loro volta autori di plagio, mettetela a confronto e vedete che ho ragione. Che inchiesta da Panama Papers. Ragazzi, abbonatevi con queste inchieste.
La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la pulce con il prof, 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 prof.
O ci sta pure che a un certo punto possa cadere la candidatura di Michetti sulle onde di questo scandalo pazzesco che oggi abbiamo portato alla ribalta ai microfoni di Radio Popolare. Naturalmente sapete che non c'è solamente Michetti, ma c'è anche un vice sindaco, un ticket, e chi è la candidata vice sindaco in ticket con Michetti è Simonetta Matone, che visto che Michetti è conosciuto solamente come voce a Roma, ci voleva anche un volto particolarmente conosciuto, e Simonetta Matone è una delle grandi protagoniste da almeno un decennio, un quindicennio, del salotto di Bruno Vespa, porta a porta, ha attraversato tutti i grandi delitti italiani, da Cogna Garlasco, da Avetrana, in poi sempre in team con l'Abruzzone, che invece si occupava della parte più hard boiled, e sostanzialmente la sua biografia racconta soprattutto di questo, anche del fatto che è stata capo di gabinetto di Mara Carfagna alle pari opportunità per un breve periodo, e che ha un cane, scrive oggi Repubblica, che si chiama Gennarino. Lasciamo però l'Amatone, lasciamo Michetti e la sua posa radiofonica da ammazza caffè nella trattoria di Trastevere, perché abbiamo citato Porta a Porta e finalmente, cosa che volevo fare da giorni, questa mattina vi voglio portare a fare un piccolo viaggio nel magico mondo di Bruno Vespa. E allora, perché vi voglio portare in questo mondo fatato di Bruno Vespa? Perché un paio di giorni fa mi sono imbattuto in una notizia. Il titolo diceva così: Vespa porta in Puglia i big della politica e il gota della finanza. Bene, di che cosa si tratta? Di un grandissimo think tank in mezzo agli uliveti per discutere e definire le strategie per la ripartenza dell'Italia dopo la pandemia. Praticamente gli stati generali di Conte, ma organizzati da Bruno Vespa. Lunedì è cominciato ed è finito ieri il primo di un ciclo di 3 appuntamenti promossi e patrocinati dalla Regione Puglia, che hanno visto la partecipazione, giusto per capire il livello dell'evento, del ministro del turismo Garavaglia, della ministra per il sud Mara Carfagna, del presidente di Confindustria Bonomi, della presidente di Federturismo Marina Lalli, della DID Infrastruttura SPA Pierfrancesco Rimbotti, della DID Leonardo Alessandro Profumo, più una schiera di presidenti, mega direttori galattici e country manager da BMW a Amazon a Booking, per chiudere, perché ci vuole sempre uno chef stellato, anche lo chef Heinz Beck. E il tutto dove si è svolto? Si è svolto in masseria, da cui il titolo dell'evento, Forum in Masseria. Una masseria che però non è una semplice masseria, ma è la masseria di Bruno Vespa e casa sua, il Buen Ritiro, raccontano le cronache, del conduttore di Porta a Porta tra Manduria e Avetrana, cosa che gli viene pure comoda quando deve tornare a intervistare lo zio Michele. quindi, insomma, un think tank per far ripartire l'Italia. Ministri, presidenti, tutti a casa di Bruno Vespa. Il buon ritiro, raccontano le cronache del conduttore di Porta a Porta, un rifugio di benessere, cantano gli araldi delle pagine dei quotidiani che sono state riempite dal racconto della masseria negli ultimi anni. Una struttura risalente al XVI secolo che fu prima residenza gentilizia della famiglia Troiani e poi monastero benedettino fino ai sequestri napoleonici, una struttura acquistata e trasformata da Vespa e dalla sua signora in un sontuoso resort con 13 suite, piscine e, pensate un po', giardino segreto. Sono andato sull'home page della masseria. Credete alle stelle, agli abbracci, al vento tra gli alberi e al profumo dell'erba fresca. È questo che recita il claim sulla home page, una fiabesca enclave di lusso pugliese dove trascorrere una vacanza da sogno. E siccome non ho ancora maturato l'idea di dove andare in vacanza, ho cominciato anch'io a vagheggiare, per esempio, della suite Augusta, immersa nella pineta, una bomboniera cinquecentesca ideale per un soggiorno romantico, o della suite Deluxe Torrino, quintessenza del fascino salentino, o ancora della suite King, eleganza naturale con mega vasca idromassaggio. Insomma, uno spettacolo, quasi quasi mi butto, però nel dubbio, un po' come fanno tutti quanti, ho voluto controllare cosa dicono le recensioni su TripAdvisor, e allora sono andato a Masseria Lireni, TripAdvisor, buono, 4,5 su 5, sono 43 le recensioni, però mannaggia, è solo il numero al quinto posto degli altri alloggi a Manduria, però si sa com'è TripAdvisor. Vediamo le recensioni. Giusi, per esempio, titola la sua recensione Relax e gusto, posto incantevole, il massimo per chi vuole fuggire dalla routine e dai posti affollati e godersi attimi di relax nel verde del Salento. Non do 5 stelle, dice Giusi, perché c'era poca organizzazione per i servizi in camera e perché l'acqua degli ospiti dovrebbe essere gratuita, invece una bottiglia costa 2,50 euro e non si può sentire. L'utente Inkovic parla di un paradiso italiano con la piscina interna che ti porta in mondi antichi con un gioco di vasi comunicanti, eccetera eccetera, cose così. L'unica che non si è trovata bene è Veronica, che scrive: prenotazione da incubo, pessima organizzazione, siamo stati dirottati in un'altra struttura, ci hanno prenotato un posto che doveva essere di pari livello, ma invece la camera stava al terzo piano senza ascensore, 10 km più distante rispetto a quanto avevamo organizzato, solo il prezzo è rimasto identico, 600 euro. Peccato, peccato che Veronica non abbia potuto godere invece del ristorante, perché raccontano ancora i giornali che sul tema sono stati più prolifici di quanto non sia lo stesso Bruno Vespa, che scrive 4 libri all'anno, giornali che hanno scritto in diversi pezzi: Bruno Vespa diventa ristoratore cucina di mare a Manduria. E allora andiamo a leggere: Bruno Vespa diventa ristoratore, non un ripiego e nemmeno un addio al giornalismo, ma l'esplosione di una passione. 40 posti a sedere tra esterno e interno e la brigata interna del ristorante Menelao di Santa Chiara di Turi. Cucina improntata sul pesce, ma non mancheranno piatti di carne come il filetto di vitellino podolico o l'agnello alla griglia in salsa di menta, e poi i vini. E sì, perché qua entra in scena anche l'altro Vespa, che è l'imprenditore del vino. Prosegue l'articolo: nell'ottobre del 2014 sulle pagine della Stampa, e la Stampa in questo caso che ne parla, mettemmo a confronto le prime bottiglie prodotte da Vespa e da Massimo D'Alema, che in comune hanno il medesimo enologo Riccardo Cottarella, presidente degli enologi italiani. E allora emerse un vino che era un corposo primitivo di Manduria, battezzato Raccontami, anche se nel maggio del 2019 intercettammo Elena, il nero di Troia della Maison, che oggi rimane la miglior scommessa vinta, e poi la nascita di un rosso veneto pugliese, il Terre Giunte, blend tra l'amarone della Valpolicella classico Costa Nera e Raccontami primitivo di Manduria, vino unico, edizione limitata, 13.000 bottiglie e 500 magnum. Un vino, attenzione, che è anche progetto politico, perché mettendo insieme vitigni pugliesi e veneti è stato presentato a Cortina d'Ampezzo come un grande progetto per unire l'Italia. E infatti chi c'era a brindare di fronte a fotografi, giornalisti e telecamere, c'era Zaia e c'era Emiliano insieme a Vespa nel nome del risorgimento tricolore. Ma attenzione, e qua purtroppo chiudo, perché il vino più importante tra quelli prodotti da Vespa resta il Donna Augusta, un Salento bianco che Riccardo Cottarella in persona persona ha studiato a fondo prima di giungere al blend composto da Chardonnay, Fiano e Verdeca. E allora qua ci si perde nel colore oro brillante, di bella consistenza, con riflessi verdognoli e al naso miele e banana, con tutta la mineralità del suolo pugliese. Chiosa l'articolista con le penne pugliesi di Benedetto Cavallari, a ragù di Triglia e bottarga di Mugine di Chef Traversa, è davvero il massimo. E al vino Donna Augusta è dedicato anche un immortale articolo firmato da Maria Latella, pubblicato sul Messaggero, che però adesso non faccio in tempo a leggervi, peccato. Vado a chiudere così, do la linea a Diana Santini, che è un po' come il ragù di Triglia su questa bella mattinata. Grazie per esserci stati, ci sentiamo domani mattina, buona giornata a tutti.